la Juve che ho visto stasera, secondo me, se va a Milano e prende il pareggio, continua nel suo processo di crescita. È chiaro che può andare a vincere a Torino, a Milano, passo dopo passo.
Sì, David.
Beh sì, diciamo che Alessandro ha detto un po' tutto, deve inquadrare un po' di più l'identità di gioco Pirlo, perché anche oggi col Sassuolo ha fatto grossa fatica, anche 10 contro 11 il Sassuolo sull'1-1 dopo il pareggio ha avuto 2-3 occasioni, 2-3 ripartenze importanti che magari non è riuscito a sfruttare. Andare a Milano, se fa la partita contro come quella del Milan, sicuramente può vincerla tranquillamente, però consapevole che di fronte c'è una grande squadra che ti può mettere in difficoltà. E se vai solo per il pareggio rischi di perdere e di prendere in imbarcata non indifferente, quindi doveva essere bravo Pirlo a dire e a tenere alta la tensione. E poi dopo noi ci auguriamo di vedere una bella partita, che ci possiamo divertire, perché con due grandi squadre, due grandi giocatori in campo, possiamo solo che divertirci.
Ma intanto adesso tra poco dovrebbe arrivare anche allora andiamo Cinzia, così
domenica scorsa è stato protagonista con due battute, due perle
che abbiamo detto, l'abbiamo lette come le migliori della serata, sì. Proprio di un'eleganza, proprio come lui,
come Enzo Bucchioni. Ciao Enzo.
Vi ringrazio, ma non è che tutte le volte si può fare Ronaldo, eh? Buonasera, bentrovati.
Ciao Enzo, bentrovato anche a te. In studio c'è David Di Michele con noi. E...
Saluto, ciao.
Ciao Enzo.
E tra poco ci raggiunge anche Alessandro, che un attimo diciamo in redazione e rientra tra pochissimo con noi. Poi arriverà anche Mauro Bergonzi. Insomma, si compone così il post gara. Enzo, questa Juve che vince... Però qui in studio ne parlavamo
adesso. Che fatica, ragazzi.
Non è che ci ha convinto tanto. Tra l'altro io ti devo dire la verità, sono sincero. Io non riesco a capire quello che vuole fare la Juve delle volte. E vi devo dire,
Sai, forse dobbiamo un po' tornare al cinismo della Juventus. Perché noi ci siamo fasciati la testa, arriva Pirlo, il gioco, il calcio liquido. No, e quindi ti aspetti...
Calcio liquido è bellissimo. Il calcio liquido è una cosa che mi piace tanto.
Questo è liquido, è talmente liquido che fai difficoltà a percepirlo.
No, l'ha detto lui.
Per carità.
Noi siamo per il calcio solido.
Ecco.
Concreto.
Dicevo, magari ti aspetti tutte le volte che questa squadra decolli e giochi come il Sassuolo di stasera, quindi con i campioni venga fuori quella squadra che la Juve sognano da anni. E invece poi scopri che questo calcio diventa solo... in funzione dei singoli, torna ad essere quel cinismo juventino, quella capacità di far giocare i giocatori, cioè di risolvere le partite con i giocatori migliori, come è stato con il Milan mercoledì, come è stato questa sera. Però io il vero gioco di squadra fatico a vederlo, vedo delle giocate di singoli, delle azioni che nascono da stasera. Kulusevski ha fatto delle cose che non aveva ancora mai fatto nella Juventus, è stato determinante negli smarcamenti, poi Ronaldo non ha fatto gol, però il gioco non c'è, il gioco l'ho visto nel Sassuolo, ecco. Però forse la Juventus è quella lì, tiriamo una riga, abbiamo visto Sarri, abbiamo visto il calcio liquido e poi torniamo sempre a Allegri, o quasi, anche se la difesa è più alta, se c'è un'aggressione per recupero palla, i principi sono diversi, però poi vincono sempre i singoli, non la squadra.
Quindi siamo rimasti lì.
Siete d'accordo, vi siete scettici.
No, io sono rimasto lì, cioè nel senso, ti ripeto, prima si parlava anche guardando un po', non rimaniamo ancora su questa partita, perché poi voglio chiedervi, sto leggendo un po' di cose insieme a Cinzia sui social, ecco, anche la gestione della superiorità numerica, no?
Era in 10 Sassuolo.
Cioè, la superiorità numerica, come la ritenete, come è stata gestita secondo voi? Perché poi comunque...
Si è vista solo negli ultimi minuti, al 3-1. Ma...
Esatto. Enzo, riparto da te, poi sento David.
No, non bene, perché è una squadra che è superiorità numerica, il pallino lo deve tenere, sì. la deve gestire la partita, la rallenti, fai possesso, magari ti abbassi un attimo perché non ti interessa, invece ha lasciato mezzo campo al Sassuolo. Quante azioni ha fatto il Sassuolo? Ha fatto un gol, bellissimo, ma quante volte è arrivata al limite dell'area, anche dentro l'area, anche questo ragazzino che non so come si chiama, e me ne scuso, ma è entrato la prima volta, lo vedo, questo ragazzino del 2002, è arrivato a tirare in area della Juventus, poi ha tirato debolmente, ma ci fosse stato un calciatore più, ma ci fosse stato Boga in quella nazionalità, andava a fare gol. Ma una, la Juventus può concedersi questa roba qui, o deve essere talmente matura, chiudi a metà campo, chiudi gli spazi, fai, rallenti il ritmo della partita e poi magari lanci i tuoi giocatori migliori, e non l'ha fatto, e continui a fare quel, alla ricerca di un gioco che non c'è. Quindi hai continuato a tenere la difesa alta, a cercare di fare quelle cose che nel momento in cui sei a gestire la partita in vantaggio non servivano. Tanto fermala la partita, poi quando vedi che il Sassuolo non ne può più, oppure cerchi subito di fare il secondo gol, ma rimanere lì a galleggio e beccarsi il pareggio non è da Juventus.
David?
Beh sì, sicuramente la gestione dell'uomo in più non si è vista in campo, non si è vista, perché il Sassuolo ha fatto una grande gara, ha fatto una grande gara in 10, perché la Juve non è riuscita a gestire la palla, perché la Juve già in 11 affrontare la Juve è difficile, in 10 dovrebbe essere impossibile, invece è risultato più facile in 10 che in 11.
E spesso succede così comunque.
Sì, quando rimane in 10 sicuramente la squadra che rimane in 10 aumenta le proprie forze, sì, e quella che in 11 magari dice tira un po' i remi in barca, ma la Juve non ha mai tirato i remi in barca, quindi la Juve di quest'anno fa fatica, e oggi si è visto contro un Sassuolo in 10 che è una squadra che gioca molto bene, però stiamo parlando sempre della Juventus.
È chiaro che con l'Inter devi fare qualcosa di più, assolutamente.
Mm-hmm. Alessandro, questa gestione della superiorità numerica stavamo un po' affrontando con Enzo il tema.
Diciamo che nel secondo tempo la Juve ha avuto le occasioni, no? Sfruttando anche la superiorità numerica, soprattutto dalla parte destra dove c'era Chiesa che non stava benissimo, però ha inciso, mette un assist per Ramsey importante, dall'altra parte arriva un pallone per Ronaldo che secondo me neppure lui ha capito come ha fatto a sbagliare, però contemporaneamente portandoti più in avanti, la Juve ha lasciato tanti spazi,
esatto,
al Sassuolo, ha preso due contropiedi, per fortuna della Juve non sono stati finalizzati, Boga secondo me non è entrato nella partita come si aspettava De Zerbi, però per la Juve, per il processo di crescita che sta portando avanti questa squadra, sono tre punti secondo me fondamentali, perché potenzialmente la portano a uno dall'Inter, perché poi la Juve deve recuperare la partita con il Napoli, quindi erano tre punti che doveva portare a casa, se no vanificava quello che aveva fatto con il Milan. È chiaro che in ottica Inter serve di più, ma soprattutto dovrà capire se avrà Dybala, se avrà McKennie, se recupera magari Alexandro, perché veramente rischia di andare a San Siro con pochi uomini. E su Dybala, guarda, ero in collegamento adesso con i colleghi di Torino, non arrivano buone notizie.
Sì, non arrivano buone notizie.
Ah, quest'anno è veramente sfortunato.
Non arrivano buone notizie.
Fortunio serio.
Sì, su McKennie c'è un moderato ottimismo,
sì,
ma su Dybala
sempre
sentivo
muscolare.
Non ci sono buone notizie, non mi voglio sbilanciare,
no,
perché
questo
McKennie
accelererà il mercato.
Speriamo
di no,
sì,
perché
speriamo
vuol dire
di
che,
no, però...
che se no Dybala avrà un infortunio grave. Speriamo
sì,
tutti
sì,
di no.
Se Dybala sta fuori 2-3 settimane, la Juve ha bisogno domani di un altro attaccante. Che non sarà mai Dybala, però certo, numericamente ne ha bisogno.
Enzo, qual è il nome che poi voglio andare un attimo, ritornare su questa partita, in particolar modo su Pirlo, voglio chiedere una cosa. Enzo, qual è il nome che secondo te potrebbe essere subito messo nel mirino per la Juve? Davanti,
ma guarda, mi pare che ci siano idee un po' confuse dai nomi che escono. Se l'obiettivo era Quagliarella, io con tutto rispetto di un giocatore straordinario per quello che ha dato, ma 38 anni, cioè che la Juve vada a cercare un giocatore di 38 anni e ti dice a che livello siamo, che incertezza c'è nella gestione di questo gruppo. Io
però
siamo
penso
abituati...
che sia stato tolto, no? Che sia stato un po' escluso,
sì, sì,
no?
Lui
si
è tolto
da solo,
lui
ha detto di no, lui, sì, sì, sì. L'obiettivo, ecco, poi sento parlare i due opposti, Quagliarella e Scamacca, che per carità è un ottimo prospetto, ma Scamacca è un ragazzo che non gioca neanche nel Genoa a titolare, non sempre almeno, e la Juventus va a prendere Scamacca ora. Ecco, non lo so, secondo me non ci sono soldi, lo dico molto brutalmente, quindi vai a cercare questi profili, magari Scamacca cerchi di fartelo dare in prestito con qualche opzione, Quagliarella chiaramente bastava pagargli lo stipendio o un indennizzo alla Sampdoria. Non mi aspetto giocatori. Giroud ha già fatto dire, ha già fatto sapere che sta bene al Chelsea. Che giocatori vuoi? Secondo me la Juventus ha già preso Milik e l'accordo sotterraneo Milik ce l'ha con la Juventus, perché rifiuta tutto e tutti Milik, e preferisce non giocare. A giugno va alla Juve, festa finita. Quindi magari aspettando anche quel giocatore lì, che cosa vai a fare in questo mese? Vai a fare qualcuno che tappi per 5-6 mesi una casella e poi ne riparliamo l'estate prossima. Però questa è la realtà, i soldi non ci sono, ragazzi. Sentite quanti allarmi stanno venendo fuori da tutte le parti, tutti i dirigenti che parlano. Oggi avete sentito Marotta cosa ha detto, stiamo così, se non riescono a vendere Eriksen stanno così. Le difficoltà sono dappertutto, da quelli più grandi a quelli più piccoli. Non c'è una lira, ci siamo arrivati a tirare la riga di un calcio che è stato gestito negli ultimi 10 anni come peggio non si poteva.
Sentite, invece abbiamo ancora qualche minuto, poi arriverà anche Bergonzi, facciamo un po' un'analisi sulla direzione di gara di stasera e poi facciamo vedere anche un punto generale. La crescita di Pirlo ad oggi, vi date un voto? Ad oggi siamo alla 17ª giornata. Una valutazione ad oggi, 17 giornate, proviamo a fare una valutazione. Siamo in un momento importante perché poi arriva la sfida con l'Inter. Ci sono queste assenze, questi infortuni che sicuramente condizioneranno, però siamo veramente ad un, secondo me, un momento di passaggio. Questo è un mese decisivo, importantissimo per le sfide. Mi fate una valutazione sul lavoro di Pirlo ad oggi? Cioè, perché lo abbiamo esaltato tantissimo, giustamente, con il Barcellona, perché abbiamo visto una bellissima Juve. Molti giudizi positivi con la nella vittoria con il Parma, però guardate il Parma in che condizioni è.
È vero.
Quindi già questo toglie un po' molto di quello che abbiamo detto. E abbiamo espresso giudizi positivi con la vittoria che ha fatto con il Milan, ma abbiamo anche esaltato il Milan perché comunque ha fatto una grande gara. Allora, alla vigilia, alla settimana che porta alla sfida importantissima, dai, parliamoci chiaro, dove qui la Juve, sì, sentivo prima il pareggio, ma vincere significherebbe veramente riaprire molto puntare il discorso. Ecco, mi fate una valutazione, Davide, voglio cominciare da te. Abbiamo pochi minuti, poi andiamo in pausa e ci rimaniamo su questo discorso. Dammi un flash, Davide.
Ma adesso come adesso ti dico che per me è un 6,5 massimo, perché non c'è ancora un'identità di gioco di squadra, soprattutto perché, come ha detto bene Enzo, è molto individualista la Juve e non è poco di squadra. Tutto quello che si era detto quest'estate quando è arrivato Pirlo, che
avete visto dei progressi rispetto alla Juve di Sarri?
Ma non sempre, in alcune partite, però col Parma secondo me è una squadra che non era valutabile in quel momento. Col Milan è stata una buona partita, ottima partita. Col Barcellona è un'ottima partita, ma sono due partite. La Juve, quando incontrava le squadre medie di bassa classifica, non dico che faceva grandissime prestazioni,
non soffriva.
Adesso soffre.
Quindi 6,5, valutazione tua 6,5. Aspetto ancora con Enzo. Alessandro.
Sì, concordo, è proprio quello che avevo in mente io, 6,5, perché se vai a guardare la classifica, comunque il percorso lo sta facendo. Ha perso dei punti pesanti e penso sempre a Crotone, perché Crotone sta perdendo ovunque, ha pareggiato con la Juve. Mi direte, alla terza giornata di campionato. Sì, ma insomma, sei la Juve e vai a Crotone. Non ha battuto il Benevento, altri punti pesanti persi. C'è quel buco nero con la Fiorentina che francamente può essere un blackout, e ci sta, però sono punti persi. Ma se consideri che si tratta di un allenatore alla sua primissima esperienza, oggi è tutto sommato dove doveva essere, secondo me. Sì, con qualche punto in meno, quindi non gli dai il 7, però oggettivamente 6,5 sì.
Sì.
6,5 anche per te. Allora,
Enzo.
No, facciamo una cosa: siccome stiamo per andare in pausa, Enzo ci pensa ancora un po', poi ne parleremo. Enzo, tra l'altro, sembra essersi risbloccata la messaggeria.
Wow.
Questo è un segnale. Arriva un messaggio che riguarda Conte. Poi magari ci torniamo su Conte, perché l'ultima parte di trasmissione poi affronteremo anche un po' i temi generali. Sentiremo anche le parole di Pirlo, vediamo un attimo se riusciamo a prenderle e a commentarle. Quindi facciamo una cosa: ricordiamo sempre il numero, Cinzia, così diamo un po' di coordinamento. Ci prendiamo una piccolissima pausa e poi quest'ultima mezz'ora andiamo sul tema Pirlo e anche sugli altri.
No, peccato che non
oggi
siamo riusciti a recuperare i messaggi precedenti. Quindi rimandateli al 331 82 00 213.
C'è stato un problema di blocco, ecco.
Può succedere.
Assolutamente.
331 82 00 213. Vi aspettiamo.
Break.
Tempo Radio.
Bene, bene, ci siamo. Entriamo nell'ultima ora di Maracanà con voi fino a mezzanotte, poi alle 23:30 l'ultima parte con Zona Sconcerti. Allora, ho lasciato così la domanda, sì, su devo rispondere.
Siamo Bocchioni. D'accordo io e Davide, 6 e mezzo.
Però si unisce a questa chiacchierata insieme a Enzo Bucchioni, Davide Michele, Alessandro Santarelli. Poi vi ricordo ancora 331-8200-213 per i vostri messaggi. Chi si unisce con noi?
Vediamo chi tutti distribuisce il cartellino piedi. Rosso tutti questa piedi. Sera. Mauro Bergonzi.
Ciao Mauro.
Ciao
Mauro.
Ciao Mauro.
Bergonzi.
Addirittura, vedi, fa il tifo pure Bucchioni. Ciao Mauro, ben
ciao
trovato.
Mauro. Ciao ragazzi, buona serata a tutti.
Allora Mauro, senti, facciamo un flash veloce su Massa, vai, di quello che vuoi.
Massa, sai, internazionale, sarebbe inizia ad essere anche uno degli arbitri esperti del nostro campionato, nonché l'arbitro che dirige in Champions League del nostro campionato insieme ad Orsato. Però io quando lo vedo dirigere mi lascia sempre un po' di incertezza, mi lascia sempre quell'incertezza di non essere mai compiuto, di non avere mai quella personalità che va sopra la gara, che domina la gara. Andiamo al dunque. Il fallo di Obiang.
Dai.
Ora, ragazzi, cioè, l'incolumità, scusatemi perché è un discorso logico, gamba alta, gamba bassa, scivolata, ma se io faccio un intervento in velocità da dietro mentre ricorro un avversario con gamba quasi a tenaglia, metterò a repentaglio l'incolumità fisica di un giocatore? Rischerò di spaccargli una gamba, di spaccargli un piede, una caviglia? Io mostro il giallo, io sono un arbitro internazionale, ma lì la prima cosa che devi fare è mostrare il cartellino rosso senza avere titubanza, senza avere dubbi. È una certezza al cartellino rosso.
L'abbiamo capito noi profani, insomma, dai.
Che stiamo seduti qui.
Che stiamo seduti, abbiamo capito.
È
subito.
Una certezza. Poi, vedere il VAR che interviene dopo non so quanti minuti, perché hanno visto che il giocatore era per terra, che probabilmente si era fatto male seriamente, e non è intervenuto immediatamente a correggere già un grave errore fatto sul campo, mi fa arrabbiare ancora di più. Detto questo, sono riuscito ad arrivare alla soluzione giusta, ma da un arbitro dell'esperienza di Massa, della bravura di Massa, del talento di Massa, li deve mostrare soltanto il cartellino rosso senza esitazioni. Basta. E la partita è finita lì, non ci sono altri commenti, non c'è. Ha fischiato 15 falli in tutto con 5 ammoniti e un espulso. Fate voi il bilancio.
Appunto.
Voto
5.
Uguale al mio.
Sì. Voto 5 pure sì.
All'estero, se arbitrasse in una gara di Champions League, se tu non mostri il cartellino rosso in una situazione simile, prendi un voto talmente basso che la Champions League non la fai più per tutto il campionato.
Dai, ma è elementare, Marco.
Sì,
ma
sì,
l'abbiamo
infatti,
detto
io
dove?
Posso fare i complimenti?
Dicevo
a Mauro?
Anche 4 e
sì,
mezzo.
Perché
Mauro,
è sempre diretto.
Mauro,
io avrei detto anche 4 e mezzo.
No, però anche questo raffronto con la Champions,
certo,
è molto importante. È vero, Davide?
Sì. Raffronto, Marco, un raffronto con la Champions per gli arbitri che arbitrano in Champions.
Esatto. Per un internazionale. Per un internazionale.
Ma non è è un internazionale che fa la Champions ormai in maniera costante. E non solo, potenzialmente nel 2022
fa il mondiale.
Potrebbe essere il nostro rappresentante ai mondiali in Qatar. Quindi non devi avere problemi, lacune, devi essere deciso. Tu vedi un giocatore che rincorre un avversario, gli entra in quel modo, basta. Poi può essere stato sfortunato, non lo voleva. No, tu non puoi entrare in quel modo perché rischi di spaccare la gamba a un giocatore, rischi di fargli male. Ma che regolamento ti dice mettere a repentaglio l'incolumità dell'avversario? Sarai giustificato dal regolamento in un intervento del genere? Basta. Poi la scenetta del VAR non è che mi sia piaciuta molto, ti dico la verità, perché lì la vedo un po' come un qualcosa di furbo, ecco.
Un'ancora di salvataggio.
Un'ancora di salvataggio, perché vedevano che il giocatore continuava a stare per terra, continuava a essere dolorante, già se ne erano fatti già male altri due, e allora alla fine hanno optato per questa soluzione dopo, ma non c'era, era immediatamente da mostrare rosso o il VAR immediatamente doveva chiamarlo.
Ma infatti ha ragione Mauro sulla questione, perché va al VAR, viene richiamato al VAR almeno 2-3 minuti dopo, cioè non è immediata la cosa, cioè noi l'avevamo capito subito.
No, ma perché per me hanno visto rotolare a terra,
hanno visto, hanno visto
anche le proteste dalla parte della bandiera,
le proteste, cioè si sono resi conto.
Enzo, sentivo, volevi dire qualcosa, vai, a te la parola.
No, sono assolutamente d'accordo. Se Chiesa si fosse alzato dopo un attimo, non avesse fatto, perché non avrebbero mica espulso, sai, il VAR stava zitto, non diceva nulla.
Esatto,
questa sensazione è abbastanza palpabile, no, che sia successo così.
Però l'intervento era brutto, un intervento pericoloso.
Condivido tutto quello che ha detto Mauro, andava espulso immediatamente, c'è un arbitro lì in scia di quello che succede, tira fuori il rosso, a festa finita. Invece questo è stato un errore marchiano, non ho niente da aggiungere, è stato perfetto Mauro.
No, perfetto. Sì, sì.
Iniziamo anche poi a togliere dalla testa degli ascoltatori, tutte quelle persone che ti ascoltano i nostri commenti, cioè non è che una gamba, cioè il piede deve essere per forza alto sopra il, diciamo, la caviglia perché ci sia il cartellino rosso, no? Ma non stanno scritto da nessuna parte. L'intervento deve, il regolamento ti parla di vigoria sproporzionato che mette a repentaglio l'incolumità. Mettere a repentaglio l'incolumità, i calciatori sanno, se fanno un intervento anche basso ti possono far male, certo. Ti possono
da dietro e in ricorsa
e in un contropiede e a velocità sostenuta.
Sì, c'era proprio tutto.
No, male.
Tutto
male.
Il possibile,
no,
immaginabile.
Ma l'abbiamo detto subito,
sì,
anche
fra l'altro diretta, Mauro, insomma. Secondo me c'era fallo anche su Dybala, quando Dybala si fa male, secondo me anche quello è un fallo, certamente
però
meno evidente.
Però lì è meno di evidente, lì è dinamica di gioco, lì, cioè, non mi sento di dire nulla. Io poi dico, vado a leggere, se tu fischi 15 falli tutta la partita, però fai 5 ammoniti e un espulso.
Appunto.
Facciamo una cosa, Enzo, Mauro Bergonzi, Enzo Bucchioni, Davide Michele, Alessandro Santarelli, Cinzia, ci sentiamo un pezzetto,
sì,
di Pirlo, sì, proprio da Sky, il primo tratto. Vediamo un attimo e poi lo commentiamo insieme. Dai, Pirlo.
Se sa qualcosa, se si capisce qualcosa sugli infortuni, su McKennie, su Dybala, è chiaro che poi bisogna aspettare gli esami, però... Sensazione da calciatore fresco?
No, Dybala ha preso un trauma contusivo sul collaterale e quindi gli è rimasto un po' sotto il ginocchio, quindi il collaterale interno ha avuto un po' di fastidio. Adesso valuteremo prossimi giorni, speriamo che non sia niente di grave. Mentre McKennie aveva avuto già un problemino ieri sullo psoas e oggi su un colpo di tacco, quando ha alzato la gamba per il colpo di tacco ha risentito un pochino, però speriamo niente di grave.
Dovranno essere ovviamente valutate, sì, anche perché c'è la Coppa Italia che va giocata e poi c'è una partitina niente male domenica sera. A proposito di quella partita, le chiedo, ieri lei aveva detto aver battuto il Milan non serve a nulla se poi non si batte il Sassuolo. Con queste due vittorie in sole due partite avete recuperato 5 punti all'Inter, 3 al Milan, 3 al Napoli e 2 alla Roma. Che significato ha questa
vittoria? Un significato per noi, era importante ed è importante guardare a noi stessi partita dopo partita, perché era importante dare continuità, vincere questa sera, perché se no non serviva niente la partita fatta mercoledì a San Siro. Abbiamo fatto una partita sofferta, gestita male dopo il nostro vantaggio, con un po' troppa sufficienza, e poi dopo siamo stati costretti ad avanzare un po' al baricentro, un po' più disordinati, però l'importante era vincere la partita con un po' di voglia, di un po' di carattere, era quello che ci serviva per portare a casa i 3 punti.
Fabio.
Beppe Bergomi. Sì, ciao Andrea.
Questo è un po' la diciamo così, sì, le parole di Pirlo. Vogliamo commentarle?
No, Alessandro? Più che altro lo psoas.
Lo psoas
è un muscolo.
Sì, sì. Viene chiamato addirittura muscolo dell'anima.
Muscolo dell'anima.
No, ma è tremendo, è fastidiosissimo, sì, perché prende il linguine, arriva... Cioè,
nervosciati.
Nervosciati così, beh, tipo fa male la schiena ed è lo psoas. Sta qua, guarda, fa tutto un giro, sì, lunghissimo. Una cosa
lascia stare, lo psoas. Lascia stare.
Lascia stare, guarda.
Lascia Enzo,
perché
dice,
è molto
profondo.
No, è
non
molto,
tocchiamo sto tasto.
È molto profondo.
No, sono 3 anni che ce l'ho.
Quindi se ce l'ha Enzo,
sono 3 anni che ci combatti, vero Enzo?
E se si infiamma, sì, sì, sono un capo.
Ho usato troppo.
Senti, però mi mancava la risposta di Enzo Bucchioni,
sì, sì,
sulla valutazione del lavoro di Pirlo ad oggi. Poi voglio sentire anche Bergonzi che ne pensa.
Ma guarda, Enzo, Sono d'accordo, è stato dato 6,5 da quasi tutti. Sono d'accordo perché devi partire dal presupposto. Pirlo è un giovane allenatore con esperienza 0 minuti. Quindi quando lo vedi gestire una squadra importante come la Juventus, è vero che ha tutto quello che si porta dietro, il carisma, però la squadra lo segue, intanto non è da tutti, non ha seguito Sarri, attenzione, la squadra gli ha detto Sarri, no così ci giochi tu, e invece a Pirlo che è un calcio se vuoi simile, ha in testa un calcio simile, con il recupero palla alto, tutte quelle cose che sappiamo, la squadra gli ha detto ok, vedo, e l'ha seguito dal punto di vista culturale, non è poco, vuol dire che lui nello spogliatoio, anche se non ha esperienza, pesa e come se pesa. Poi è chiaro che non gli sta riuscendo, però quanto ci ha messo De Zerbi a Sassuolo in una piazza senza pressioni a far capire qual è il calcio da giocare e ci sta arrivando, ci è arrivato gli anni scorsi a tratti, non sempre, ora ci sta arrivando più spesso. Quindi se facciamo tutti questi rapporti con l'esterno e lo proiettiamo dentro il mondo Juve, io dico che Pirlo sta facendo bene. Il problema non è mai stato Pirlo, secondo me, è stata la scelta della Juve. Ha un allenatore come Pirlo, gli devi dare tempo, e l'interrogativo è sempre stato: ha tempo la Juve per aspettare Pirlo che insegni il suo gioco e la squadra lo recepisca? Punto interrogativo. No, è questo il problema.
Bergonzi.
Dinanzi, ogni volta mi fai parlare dopo Enzo, c'è poco da aggiungere. Riguardo la partita di stasera, ti dico che comunque finché erano 11 contro 11 non ho visto, a parte una brutta partita e una Juve in grossa difficoltà. Poi dopo è stata un'altra partita, hanno sbagliato anche tanti gol, l'1-1 è stato più forte casuale che altro, la Juve ha meritato di vincere comunque alla fine. Pirlo bisogna dargli il tempo necessario per far sì che possa mettere in pratica il suo calcio, non ha esperienza, a lui gli stanno dando queste possibilità, lo spogliatoio mi sembra di capire che sia totalmente dalla sua parte, anche perché è stato un grandissimo giocatore e ha grandissimo carisma, però obiettivamente in questo momento io non vedo ancora una grande Juve, anche stasera non mi ha dato l'impressione di essere quella corazzata che può ammazzare il campionato, quindi non li metto in questo momento tra la squadra favorita per, in questo momento parla, per vincere lo scudetto. Vado un po' contro le cose, però questo è il mio pensiero.
Guarda, Mauro dice una cosa giustissima, no? Che possa ammazzare il campionato. Io in realtà in questo momento non vedo nessuna,
forse il Milan.
Vero, bravo Alessandro,
in questo momento sì.
Me lo aspetto dall'Inter che possa ammazzare il campionato, ma siamo a 10 gennaio e
se
non vedo
Milan,
ancora questa fase.
Se il Milan batte il Cagliari e Juve, per dire, e Inter pareggiano, il Milan allunga su tutti, eh?
Sì.
Certo.
Non dico che ammazza il campionato, ma
Enzo
si prende un bel vantaggio.
Perché oltretutto c'è anche Roma-Lazio, eh?
Sì.
Cioè una giornata che per il Milan potrebbe essere fondamentale.
Enzo, ti convince il Milan? Può veramente, perché tu sei sempre stato, se non erro, no, quello con qualche riserva, o mi sbaglio?
No, non la riserva sul Milan, la riserva sulla panchina del Milan,
certo.
sulla possibilità di avere delle risorse, perché ora sono 17 domeniche, ma ce ne sono ancora 21 andare alla fine del campionato.
Però peggio di così, ormai può solo rimettere pezzi,
no,
dai,
però,
li ha persi tutti.
No, ho capito, però il campionato è lunghissimo, poi le fatiche arrivano quando si dice cominciamo a ragionare da marzo, no? Marzo, aprile, lo sentite, no?
Sì,
Allegri
sì.
Diceva sempre marzo, vero. Stasera ho sentito Paratici ci dice aprile, è così, quindi il Milan sta facendo qualcosa di straordinario, anche ieri sera ha fatto una partita incredibile con dei ragazzini, e invece la mentalità ormai appartiene a tutti. La mentalità di Ibrahimovic è stata trasmessa a pioggia a tutti.
Bravo.
E la bravura di Pioli, l'abbiamo detto. Quindi questo è un dato consolidato. Le certezze del Milan sono lì. Dopo la sconfitta con la Juve, il test era straordinariamente importante, perché potevi prendere una mazzata psicologica e dire hai finito la corsa, 27 risultati utili, ora ti sei ridimensionato e ti adagi. No, assolutamente. Sono entrati in campo con quella rabbia per dimostrare ancora una volta di essere la squadra da battere, nonostante le difficoltà. Quindi questo è un dato che mi fa dire che il Milan resterà lì, è uno dei candidati.
E lì è stato bravo Pioli, ha dato un segnale importante portando Çalhanoğlu e Ibrahimovic in panchina dopo la sconfitta con la Juve. E lì ha fatto un segnale importante.
Molto importante. Sentite, leggendo la classifica... Prego Enzo, scusami.
No, no, dicevo, la Juve, chiudo. Gli abbiamo chiesto prima della partita con il Milan, vai a vincere con il Milan e ti rilanci, ti rimetti in corsa per lo scudetto. Questo ha fatto, poi al di là del gioco, non gioco, 6 punti in queste due partite, è un segnale che comunque questa squadra bisogna tenerla d'occhio, sempre per quello che si porta dietro, i campioni, il cinismo del quale parlavo prima. La Juve è tornata, se avesse perso col Milan era fuori secondo me, invece è tornata proprio perché ha questo tipo di caratteristiche questa squadra, non gioca bene ma c'è.
Ma c'è. Sentite, leggendo la classifica, Milan 40, Inter 37, Roma 34, Juventus 33, Atalanta 31, posto che Juve e Atalanta devono recuperare.
Sì,
quindi
una
così
partita.
Come il Napoli.
Sì, così come il Napoli.
E... zona Champions, la fermiamo all'Atalanta o pensate che le altre dietro, cioè ci sono delle squadre secondo voi che si possono inserire? Proviamo un attimo a vedere anche quelle che sono un po' subito dietro. David, cioè, hai fiducia in qualche squadra che possa, perché l'Atalanta non l'abbiamo nominata noi, abbiamo un po' trascurata.
Beh, sicuramente...
l'Atalanta c'è, ci mettete qualcun altro insieme all'Atalanta? Napoli? Non so, Napoli.
In questo momento il Napoli è quella più indietro.
Deve recuperare una partita anche il Napoli. Deve vincendo contro la Juve. Esatto, contro la Juve. Andrebbe a pari
quindi,
punti con la Roma in caso di vittoria.
Quindi, per il gioco che sta esprimendo il Napoli, sta indietro la Lazio, la Roma, all'Atalanta, alla Juve.
Tu metti il Napoli anche dietro Lazio?
In questo momento sì, come espressione di gioco e di risultati. La Lazio ha perso una partita.
La Lazio può
in
rientrare in un
discorso? Sì, secondo me la Lazio può rientrare.
Ok.
A 28 punti,
28 punti può rientrare e dipende sempre dall'organico, perché la Lazio, il problema della Lazio è l'organico rispetto a tutte le altre.
Ok, però secondo te può rientrare?
Per me la Lazio non bisogna mai sottovalutarla, perché il gruppo Inzaghi hanno un'alchimia particolare.
Quindi te, guardando la classifica oggi, dici l'Atalanta ok, la tieni lì, dietro l'Atalanta metteresti la Lazio e non il Napoli?
Sì, prima, il Napoli, prima la Lazio e poi il Napoli.
Alessandro?
La Lazio te lo dico venerdì alle 11, perché se la Lazio batte la Roma può rientrare, se la Lazio perde con la Roma no. Il Napoli faccio fatica a vederlo fuori, però qualcuno deve rimanere fuori, non mi dà garanzie in questo momento.
Da più garanzie l'Atalanta.
Sì, l'Atalanta per me va, te l'avevo già detto, se ricordi Marco.
Però se va, qualcuno deve scendere.
La Lazio te lo dico domenica, venerdì sera alle 11.
Io ho la sensazione, se l'Atalanta vince nel recupero così e va 34 punti, devi guardare pure su, un po' guarda
tra
solo
l'altro l'Atalanta. Il Milan all'ultima giornata del girone di andata. Per me l'Atalanta ha ritrovato equilibrio. Il Napoli faccio fatica in questo momento. Però Marco è lì. Metti trova la serata, va a vincere quando si recupererà con la Juve, perché non si sa quando si recupererà. Si parla. Qualcuno parla di teoria di maggio. Figurati.
Vero.
Quindi in questo momento faccio un po' fatica.
Bucchioni?
Sì, anch'io sono un po' sorpreso dal Napoli. Mi viene da pensare che queste assenze, Osimhen e Mertens, siano determinanti in questo momento di difficoltà, però nello stesso tempo dico, ma la squadra che ha un'organizzazione di gioco non può dipendere da due giocatori, lo dicevamo ora del Milan, e il Napoli l'organizzazione di gioco ce l'ha, improvvisamente ha perso fluidità nelle linee di passaggio e ha perso anche quella rabbia agonistica che Gattuso vuole, che mette davanti a tutti, quindi non so che è successo, è diventato un po' leggero il Napoli nelle scelte in campo. Ci sono delle contraddizioni, anche questo centrocampo a due non sempre funziona, un organico che l'abbiamo detto tante volte, a me mi ha sempre fatto dire questo è il miglior organico dell'era De Laurentiis, se lo dico anche adesso, quindi mi sarei aspettato un percorso con meno cadute, meno ostacoli, invece ci sono state, anche oggi io la partita l'ho vista, non ho mai visto un Napoli dominante, poi l'ha voluta vincere fortemente, l'è andata a vincere comunque, però in certe situazioni avevamo visto una squadra dominante e non lo è. E l'Atalanta è straordinaria, sai cosa ti dico, quelle assurdità del calcio, no? Se mettiamo quei se che ci divertono, se l'Atalanta non avesse avuto la Champions e non avesse la Champions, che per carità è un completamento,
sarebbe prima,
io lo
mettevo
in testa per vincere lo scudetto, perché dove l'ha persi i punti l'Atalanta? Nella doppia gestione, ora che non c'è più la Champions, vedete cosa fa l'Atalanta? Questo è la cosa sulla
senza
quale
Gomez, senza Gomez e tutto senza quello Gomez, che...
Vabbè, la prima parte di campionato c'era Gomez,
però dico adesso senza Gomez.
Volevo chiedere invece, magari partendo da Enzo, poi facciamo un giro.
No, mancava solo la risposta
di Mauro
di Bergonzi. Mauro.
Ma la classifica ogni domenica comunque siamo sempre a escludere qualcuno o a inserire qualcuno, perché è un campionato bellissimo, campionato più bello degli ultimi 10 anni almeno, ci sono tantissime squadre in pochi punti, il Milan ora la giornata di oggi ha nuovamente distaccato gli avversari, corsa Champions, la Lazio ha fatto 2 vittorie consecutive e quindi si è rimessa in carreggiata, il Napoli col gol al 92esimo mantiene la rotta, mancano ancora 21 partite alla fine della stagione, ci sono una valanga di punti, secondo me non si può escludere nessuno, fino all'ultimo saranno tutte in competizione, mai come quest'anno lo saranno ancora di più, è vero qualcuno avrà la Coppa, qualcuno no, però secondo me ormai il campionato quest'anno sarà fatto che anche con le squadre che hanno le coppe cercheranno in tutti i modi di riuscire a stare in scia. L'Atalanta secondo me più che non avere più le coppe sta giocando bene perché si è liberata del problema Gomez, perché nuovamente ha giocato a Benevento un partitone incredibile, con grande serenità, con grande leggerezza, mi sembra che i giocatori siano tutti sorridenti. Rischia di fare gol chiunque, chiunque. Non mi sembra che si cambiano che Gomez fosse un giocatore dell'Atalanta fosse stato così determinante, perché non se lo ricorda nessuno. La Lazio
triste,
ha vinto
però.
2 gare consecutive. È triste.
No, no, ma è vero.
Però questo ci fa capire quanto sia forte
l'organico,
il disegno, cioè, no, che è stato
assolutamente
creato, il tutto,
è triste pensare
che oggi, se ti dovessi dire la squadra che oggi mi ha impressionato di più è la Roma, perdeva 2-1 contro un ottimo Inter, e hanno voluto il pareggio,
vero.
Le unghie coi denti, vero. E ha fatto il gol un difensore centrale, perché prima del gol aveva sfiorato il gol con una bella parata di Handanovic,
sbagliato l'Inter,
oggi ha fatto una bella partita,
scusa Mauro. Enzo, dicevi?
No, dicevo che tanto ha sbagliato l'Inter, cioè dal punto di vista dell'atteggiamento, ha consentito, ha ragione Mauro, ha fatto un recupero straordinario la Roma dal punto di vista mentale, però gliel'ha consentito l'Inter, perché i cambi che ha fatto Conte non mi hanno convinto, hai abbassato la squadra e ti sei messo davanti al primo, poi lo prendi un gol in quelle situazioni lì, la Roma
e con tanti quei giocatori che la Roma.
C'è una cosa che ci riporta, vi fermo un attimo, Cinzia, questo sì, è un virgolettato, così lo facciamo commentare. Dai.
Di De Zerbi che dice, indica la sua favorita, il Milan mi convince di più, ma la Juve mi piace.
Perché Zerbi sarà il prossimo allenatore della Juve, no, visto che ha detto prima Carnevali, no, che andrà. No, non lo so, beh, lui l'ha vista...
Ci ha giocato contro,
quindi prendiamola per buona, Marco.
Ma non è la prima volta che dice che il Milan la squadra.
Ma perché hanno gli stessi principi di gioco. Pirlo, se possiamo dire, è un discepolo di quel tipo di calcio lì, no?
Eh sì, vero.
Quindi tra di loro c'è questa comunione,
vero,
culturale.
Vero.
Che ci sta.
Giusto, perché sennò poi me lo dimentico e sono un po' anziano ormai, le cose quando mi vengono in mente le devo dire.
Poi l'orario è quello che
è l'orario, sì. È quello che è, lo sapete che io per questo sono già ormai andato. A chi critica il VAR? Scusate se cambio argomento, però lo devo dire all'inizio e mi è passato di mente. A chi critica il VAR? A chi qualcuno di... Ragazzi, immaginate in questo weekend se il VAR non ci fosse stato.
Mamma mia.
Soprattutto in Milan, Torino.
I rigori, sì.
I 2 rigori.
Bene.
Un'altra cosa, stasera in Fiorentina Cagliari è successo lo stesso identico episodio di ieri sera di Milan Torino. Calciatore che colpisce avversario e viene dato un rigore. Ragazzi, in campo ci può stare, perché in campo non è facile a volte riuscire a capire qual è l'infrazione. Ma voi immaginatevi se non ci fosse stato il VAR, di cosa staremmo parlando stasera?
Mamma mia.
I 2 rigori dati per 2 calci dati agli avversari
e 2 arbitri alla gogna
e 2 arbitri alla gogna,
E due arbitri alla gogna.
E due arbitri alla gogna.
Un'espulsione clamorosa non vista. Sì, sì.
Un'espulsione non vista, clamorosa.
Altro che bufere domani.
No, no, ma dico, sempre ricordiamoci per chi critica il VAR ogni tanto, che viene utilizzato male. Non, faccia, solo questo weekend batte avanza per non so quanti turni di campionato.
Dai, facciamo fine alla fine della stagione.
No, ma purtroppo noi siamo indietro a livello di mentalità. Il VAR è un aiuto. Poi se una dinamica poi ti può dar contro, non puoi dire che il VAR non è una cosa che aiuta. Per me è un aiuto anche per gli arbitri stessi, perché gli stai tutelando. Ma soprattutto stai tutelando il calcio in sé.
Stai tutelando il calcio, bravo,
allora, bravissimo. Vedi quando vengono dalla parte tua. Allora, caro Bergonzi, vi sto per salutare, però vi chiedo al volo, mi dovete dare un nome, la squadra di giornata di oggi che voi eleggete questa 17esima giornata. Manca poi Spezia Samp, ne parleremo domani. Non dico così a Bergonzi che si arrabbia, che lui sta aspettando sta partita domani sera.
Derby ligure, ragazzi, derby ligure.
Squadra di giornata di Michele.
La Roma.
Roma. Bucchioni.
Milan, per quello che ho detto prima, dopo la sconfitta si è subito rialzato.
Ok. Milan per Bucchioni. Bergonzi.
Milan, perché mercoledì sera avevo detto che aspettavamo la gara di ieri per capire quanto era forte o no il Milan, quindi ha vinto Milan.
Milan, Santarelli?
Non ho dubbi, Roma.
Roma?
Roma.
Cinzia, vuoi dire la tua?
Roma.
Bene, va bene. Allora, salutiamo tutti quanti ringraziandovi, grazie a Mauro Bergonzi, Enzo Bucchioni, a presto Enzo,
ciao, un abbraccio come sempre.
Ciao, buonanotte.
Ringraziamo anche Davide di essere stato qui con noi.
Grazie a voi, è sempre un piacere venire.
Ho messo quel video su Instagram, mi è piaciuto, c'è un tifoso della regina scatenato.
Ormai sono parecchi che si scatenano.
Dato una volta parliamo pure un po' di
scatenava anche in campo il bomber.
Grande bomber.
Lui lo sa bene.
C'è
il doppio senso.
Marco, prossimo avanti facciamo una trasmissione e parliamo di questi bomber. Vai. No, di questi bomber che ospiti nel tuo studio, che hanno questa voce dolce, questa voce gradevole.
Dai.
Sembrano tutti così per bene.
Bello. Angeli, angeli.
Allora facciamo una cosa. La prossima.
Sto facendo gli occhietti, quelli bassi che ti guardano come dire, non è colpa mia.
Capito, era un furbacchione di Michele, capito, guarda. Va bene Mauro, a presto, in settimana
ciao Mauro, un abbraccio.
Ciao Mauro. Tutti, ciao ragazzi.
Grazie Davide, come sempre ci divertiamo tanto, grazie. E sempre. Facciamo un ringraziamento anche al Frosinone che ci ha concesso naturalmente come sempre la presenza di Davide e Michele qua, quindi grazie a tutto l'ufficio stampa del Frosinone. Cinzia, ci fermiamo, break e torniamo perché c'è Zona Sconcerti fino a mezzanotte con voi, tra poco. Mario.
Io ti posso dire una cosa, siccome vivo in casa e vedo l'esterno come un'altra nazione solo quando porto fuori il cane, per cui io non so nemmeno in che zona sono, se sono gialla, arancione.
Per adesso direttore gialla tendente all'arancione, per adesso siamo gialli tendente all'arancione.
Vediamo un po' che succede. Mario, partiamo dalla vittoria della Juventus, dai, il tuo punto.
Ma la vittoria della Juventus ha dominato il Sassuolo, però il Sassuolo è una squadra che domina spesso il gioco nonostante fosse in 10, ma non tira mai in porta. Però mi ha colpito la quantità di gioco che ha dovuto subire la Juventus. Non sono abituato a vedere la Juve così fuori dal possesso palla, così in difficoltà nell'andare a recuperarla. È stata un'impressione che mi ha ribadito la visione di una squadra di meno personalità degli altri anni che ho avuto in tante altre partite. Devo dire che questo è questo tipo di campionato, non c'è una squadra più forte delle altre, hanno tutti dei limiti. Però questo nella Juve si nota di più. Perché non te l'aspetti meno, onestamente. Credo anche che siano tutti molto stanchi. Questo gli porta a essere evidentemente, in modo evidente, meno brillanti. Cioè, non sono, c'è una lentezza generale proprio in giro in giro parlo anche per l'Europa, vedo veramente partite sfinite. Questo avvantaggia semmai una squadra come la Juve, perché ha dei giocatori e delle possibilità di cambi che vanno oltre la routine stabilita dal gioco. Chiaro che anche stasera la partita l'hanno decisa i cambi, Kulusevski ha pesato moltissimo sulla gara, e oltre al fatto che loro erano in 10, ma secondo me loro tra il 4-4-1 che hanno fatto, non sto dicendo che è un vantaggio essere espulsi, ma per il modo con cui giocano, del secondo attaccante forse se ne facevano poco.
Sì, è vero.
Perché proprio non hanno la mentalità di chiudere in porta l'azione.
Sì, poi hanno trovato tantissimi spazi, è quello che dicevamo prima, no? Paradossalmente, da quando sono rimasti in 10, sì, si sono trovati quasi meglio. Anche noi abbiamo avuto questa impressione, sì, mm-hmm, vero. Poi non è un vantaggio giocare in 10, ma per la loro filosofia di gioco è cambiato poco, anzi.
Andiamo. Mario,
sì, voglio rimanere un attimo su questa okay, partita, poi andiamo sul resto. No, Mario, voglio chiederti una cosa. Sono passate 17 partite, no, di campionato?
Sì, sì, perché ne mancano due alla fine del giro.
La Juve ne deve recuperare una.
Sembra 16, ne mancano due.
Ne deve recuperare. Poi l'abbiamo visto in Coppa, in Champions. Che valutazione dai ad oggi al lavoro di Pirlo?
Insomma, ci sono buone idee, però manca ancora sostanza. La Juve ha 9 punti meno. E anche lo scorso anno aveva una partita in meno, a questo punto della partita. 9 punti in meno che per una squadra come la Juve sono veramente tanti. Non è mai il posto migliore in classifica, è stato il quarto posto. Se tu la giudichi da Juve è difficile essere contenti. Ma è difficile essere contenti di qualunque squadra, tranne il Milan. Questo è, noi abbiamo deciso di scambiare questa, come dire, questa bassa qualità tecnica del campionato, dovendolo comunque vendere il campionato, abbiamo deciso che era una cosa buona, perché la pochezza generale generava concorrenza. Però poi tu vai a vedere anche le partite decisive importanti come Roma-Inter, e non trovi una squadra che riesca a reggere il ritmo per più di un quarto d'ora, che riesca a reggere un ritmo da gara, da un ritmo agonistico. E francamente ti viene, allora ti balza agli occhi la strana continuità del Milan, che è fuori dagli schemi degli altri, e che riesce però ad essere elegante dove gli altri hanno dei giocatori singoli. Il Milan fino al ritorno di Ibrahimovic è riuscito a risolvere tutto con la velocità e con l'eleganza, perché per esempio la cosa più bella di tutta la giornata è stato il gol di Leao con sfondamento di Hernandez, palla Diaz, tacco di Diaz e Leao che la mette dall'altra parte. Ecco, una cosa di questo genere nelle altre squadre è molto difficile da trovare.
Ribadendo il concetto, De Zerbi continua a indicare il Milan come favorita. Sì, e poi ha detto anche, insomma, che la Juventus gli piace.
Però il Milan è favorito lui.
Milan favorita, quindi insomma ci
sta. Io non lo so se è favorito il Milan, anche perché appunto siamo a metà campionato. No, non vi so dire, l'anno scorso era in testa l'Inter insieme alla Juventus con 42 punti, quindi anche l'Inter ne ha fatti meno, ne ha fatto un punto meno anche la Roma, l'Atalanta ne aveva 31 come adesso, e c'era la Lazio che naturalmente aveva molti punti in più e il Milan molti punti in meno. E non so se sia favorito il Milan, e so però che è quella più squadra,
sì,
cioè che anche nei momenti di difficoltà riesce a dare qualcosa che le altre non sanno dare. Ed è guidata bene. Per esempio oggi il pareggio dell'Inter è abbastanza sulle spalle di Conte, perché cioè, tu quando una grande squadra, se è una grande squadra, ribalta il risultato al 62esimo, a 28 minuti, 27 minuti dalla fine, 28 minuti dalla fine, la partita è finita se tu sei una grande squadra. Se poi tu hai anche due cambi, che così i cambi sono sempre discutibili, ma che non ti portano fortuna, li fai all'82esimo e fai entrare Kolarov e l'altro adesso non mi ricordo,
Gagliardini. E poi era uscito Lautaro per Perisic, sì. E lì si è abbassata tanto la squadra.
Vuol dire che hai anche, cioè, gli devi dare te, devi riuscire a dargli tu quella spinta. Cioè, l'Inter ha fatto un quarto d'ora straordinario all'inizio del secondo tempo. Sì. Io capisco che non si possa andare sempre a quel ritmo, ma non si può lentamente, perché la Roma è rientrata in partita gradualmente. Ma era evidente che il gol lo segnava. Cioè, era evidente per me che sono uno che guarda il calcio senza il patema del tifoso. Era evidente, perché ecco, questa è la caratteristica del campionato. Perché se attacchi un quarto d'ora il gol lo fai. Non è più, cioè, segnare non è più una cosa complessa, è una cosa diventata naturale.
Ma questo perché, Mario?
Però questo pareggio sta più stretto all'Inter e sta, diciamo, meglio alla Roma, giusto?
Certamente sì. La Roma stava perdendo la partita, per cui la ripresa negli ultimi minuti. L'Inter ha perso due punti dal Milan, anche la Roma ha perso due punti dal Milan. Ma a quella che era in vantaggio era l'Inter, quella che aveva ribaltato, che aveva avuto la forza di ribaltare la partita. Ma d'altra parte l'Inter non ci puoi fare affidamento, è una squadra che ha preso 23 gol dopo 17 giornate, fanno circa una media di 50 gol a fine campionato.
Il ragionamento un'altra volta.
Cosa puoi fare se prendi 50 gol?
No, poi rispetto al match con Napoli e Atalanta, questa la Roma l'ha gestita comunque meglio.
Sì, ma il ragionamento che facevamo con Marco mi sembra mercoledì, cioè le migliori difese di questo campionato sono Juventus, Napoli e Verona con 16 gol al passivo, quindi un gol a partita praticamente. Okay. In proiezione finale sono più di 40 gol.
Sono tanti.
Ma sì, perché Mario, secondo te, si segna così tanto?
No, ragazzi, ma perché è un campionato diverso. È un campionato assolutamente sui generis, ma è un calcio diverso.
Sì.
Perché è un calcio diverso dovunque. È un calcio. Noi non ci accorgiamo della lentezza del gioco perché vanno tutti lenti.
È vero.
È come se tu vedessi una tappa del Giro d'Italia a 35 di media invece che a 40, non te ne accorgi. Perché ti sembra, anzi ci sono anche gli scatti, perché a 35 all'ora scatti di più che a 40, e così sono tutti più lenti, vanno, infatti non tengono più di 15 minuti, non riescono a tenere quel tipo di agonismo, quel tipo di intensità. Non so, dipenderà dal fatto che si gioca ogni tre giorni, che questo è veramente un dato destabilizzante. Sì. Dal fatto che manca il pubblico, che diventa, non può essere lo stesso calcio, perché no, insomma, il calcio è fatto con la gente, cioè nasce,
esatto,
in mezzo a...
Esatto. Tra l'altro, Mario,
a cazzo un braccio.
Sì. Tra l'altro, oggi una cosa che non so se l'ho notata io, se magari è stata soltanto una mia percezione, ma nel vedere Roma-Inter, che era una partita importante, no, per quello che io noto, che anche meno agonismo, cioè la mancanza del pubblico
porta,
rende secondo me i giocatori un po' più
blandi.
Mario,
la partita è molto elegante Roma-Inter, hai ragione.
Cioè, non ho visto
meno Juve-Sassuolo.
Sì, vabbè, Juve-Sassuolo perché c'è stato quell'intervento scellerato.
L'agonismo
è stata una partita elegante.
Però sì, lo vedi, sì, nell'Inter, sì. No?
No, vedi la forza.
Anche se per 18 minuti.
Però per agonismo, mi spiego, sì, sì, vedo la forza fisica dell'Inter, ma non ci sono stati... Cioè
non è battaglia.
Non è battaglia, Mario, sì. Non c'è battaglia.
Solo su Smalling, sì, Collaro, basta.
Quel corpo a corpo tra i due, sì, giganti, sì, che vabbè, anche... Mario.
Sì, ma vedi, se il problema è di tutti, è quasi un problema di nessuno. È un campionato così, esattamente come quello del Verona, come quello non della Sampdoria, perché la Sampdoria aveva una società ricchissima alle spalle, ma di questo genere qui, cioè quando c'è una sorpresa totale. Qui qualunque squadra è una sorpresa, perché non c'è un riferimento. Noi continuiamo a cercarlo,
e non
ma non c'è. Infatti adesso siamo tutti così teoricamente sulle spalle del Milan nel pensiero che questo tipo di continuità lo possa davvero portare lontano. Ma non è detto, anche il Milan è evidente che non è una straordinaria squadra, è un'ottima squadra, dopodiché chi vincerà godrà esattamente come se avesse vinto un grande campionato. Questo è, io oggi ho visto anche Fiorentina Cagliari, per carità, ho gioito alla fine, ma il calcio stava da un'altra parte, ma chi se ne frega. E quindi la sostanza è questa, e come sempre sarà la Champions a fare veramente la differenza. Non scordiamoci l'Inter è uscita dalla Champions, anche questo è un primo fatto, mentre la Juve è andata molto meglio in Champions che in campionato. Questo fa pensare, conferma il fatto che il problema della qualità, il problema della stanchezza, il problema del virus, il problema dei senza pubblico è di tutti, sta coprendo tutti i grandi campionati.
Cinzia, mi riprendi quelle parole di Gattuso, che Mario insomma conosce molto bene, anche un po' il contesto Napoli, lo segue molto,
dice,
da vicino. Queste parole qui oggi.
I giovani di oggi devono imparare a smanettare meno. Oggi si leggono troppe cose sul telefonino. Pensiamo al campo invece di leggere le cavolate che si dicono in giro.
Vabbè, questo sì, lo sappiamo, però. Cioè, tocca a Gattuso a non farli, cioè ci sono dei regolamenti interni, io non so quanto i regolamenti possano limitare la libertà personale. Prima, quando le squadre si ritrovavano, si giocava a carte, il 4 giocavano, altri 4 o 5 stavano a vedere, in 3 tavolini mettevi dentro tutti, in 4 o 5 tavolini mettevi dentro tutti, non c'erano 25 convocati, eccetera. Oggi la vita è cambiata, è cambiato tutto con attraverso il web. Non so se ci sono dei momenti in cui è giusto non usare, che ne so, a tavola, quando si vive insieme agli altri, quando dipendiamo in qualche misura dagli altri, ma fuori da lì è difficile, cioè smanettare fa parte della nostra libertà.
Ma Mario,
non so se si possano mettere delle regole per questo.
Sì, però voglio, magari mi spiego, sono cattivo io, però belle parole, tutto quello che vuole.
Ce l'hai con Gattuso,
no,
ho capito,
no,
Marco.
Non ce l'ho con Gattuso, mi sembra molto predicatore e poco allenatore.
Tanti dicono,
ce l'hai con Gattuso.
No, Mario, perdonami, io, bello, tutte queste frasi sono bellissime, le accettiamo, cioè, magari può avere anche ragione, però io...
Non è che ha ragione Marco, dice una cosa che accade, non c'è da avere ragione a torto, dice una cosa che accade e contro cui probabilmente si è già battuto, ma che non può intimare, perché la vita oggi è questa. Come fai? Io come faccio a dire, non lo so, a mia figlia o a quando facevo il direttore ai miei redattori, vietato l'uso del telefonino? Si riuscì a stento a creare una stanza, attraverso le leggi, una stanza per fumatori. Altrimenti come fai? D'altra parte, se c'è, si può vietare a uno di leggere un libro?
No, ma io infatti dico che per me non è...
Sì, ma lui secondo me si riferisce.
Gattuso sta combattendo evidentemente una battaglia che non può combattere, perché tu devi, il giocatore di oggi è questo. È questo, ma come lo è il maestro elementare, il professore, certo, di liceo, certo, o l'amministratore, certo, delegato, certo, di un'azienda. Ha delle abitudini che non sono quelle di fine Novecento.
Ma è evidente che nel Napoli c'è un qualcosa, no, che va oltre al telefonino, alle radio e ai siti internet. Questo è evidente. Gattuso, tu dici, fa troppo il predicatore e poco l'allenatore.
No, cioè, no, perché accetto tutto, però vorrei, io ci avrei altre cose da chiedere. Questo, a me sembra un po' una squadra ancora a metà. Beh, che
è una squadra che non ha un'identità,
capito,
è chiaro,
vuole,
Marco,
difendersi,
no,
però vuole attaccare.
Però
allo
sembrava
tempo
invece averla all'inizio del campionato.
Ma io non l'ho mai
questa
vista.
Questa è un'altra cosa. Mm. Se si parla tecnicamente, di sicuro il Napoli ha molti punti più dello scorso anno, ma lo scorso anno stava andando veramente male.
Molto male.
C'è una discussione ampia e importante a Napoli su Gattuso, questo sì.
Ah. Sì.
E questo tipo di discorsi sono dentro il personaggio, dentro l'uomo, più che il personaggio. Cioè Gattuso è un esteriormente uno scontento, lui è convinto che la vita debba essere sempre conquistata e che si debba sempre prendere a schiaffi in faccia, sempre lottando, e sempre, il che può essere vero, io non lo so, ma questo è un metodo, non è tutto, tutti i metodi. Di sicuro a Napoli non sono contenti dei, certo, risultati. Questa è una squadra che secondo me poteva fare di più, non ha avuto fortuna. Mm. gli sono saltati i due centravanti, e adesso è al terzo, al quarto centravanti. Oggi ha avuto fortuna, una fortuna che non ha avuto per esempio domenica scorsa con lo Spezia. Però è una squadra che perde tanto.
Vabbè,
5 sconfitte soltanto.
Quindi è chiaro che ci sono dei limiti che non erano all'inizio stati riconosciuti.
Bene Mario, siamo arrivati,
grazie,
al termine, ci sentiamo domani a partire dalle 16 con un ampio approfondimento. Grazie come sempre a Mario Sconcerti.
Ciao direttore.
Ciao,
ciao, ciao,
a tutti.
Ciao,
un abbraccio Mario. Zona Sconcerti termina qui nel corso della serata di Maracanã. Siamo arrivati al termine.
Sì, intanto do un aggiornamento ad Alessandro. Sì. Obiang chiede scusa.
Beh,
meno male.
E dice spera che Sana stia bene.
Allora, non è un fallo cattivo, nel senso lui non vuol far male al calciatore, ma su questo non c'è dubbio. Bello il gesto. Dopodiché sono d'accordo con quello che ha detto Mauro Bergonzi, ma l'abbiamo detto anche noi,
sì,
Marco.
Sì,
insomma,
sì.
Quello.
No, io
non devi avere la gamba,
non vuole
altissima
fare male.
Sì, però.
Però io mi chiedo, perché vai a fare l'intervento così lì, in quella zona di
campo? Non lo so.
Cioè, io mi faccio sempre questa domanda. Va bene, tu, io non credo che voglia far male, però quell'intervento così scellerato lì, che non metti a rischio non solo il giocatore,
ma la tua squadra,
ma pure la squadra.
E infatti rimane
io allenatore. Dentro lo spogliatoio ti do una tirata d'orecchio incredibile, perché non puoi fare una cosa, cioè dici, no, sai, no, lo faccio per salvare il gol,
certo,
devo scegliere,
certo,
il rigore, rigore o gol ci provo, perché il rigore ho la possibilità magari che
lo sbaglia
oppure provo tentativo disperato,
no,
ma lì
a centrocampo,
in quella zona di
non
campo
ha proprio senso, non ha proprio senso. Però guarda, vedevo dei numeri, mi ha stuzzicato Bergonzi, Massa ha fischiato 3 falli al Sassuolo e 11 alla Juve,
sì sì.
Cioè, dei 15 complessi sono 11 a 3. Cioè, che per come abbiamo visto la partita è un po' strano, no?
Sì, sì.
Cioè,
sì.
Solo 3 falli ha fischiato, tra, vabbè, cui quello di Obiang.
Bene, siamo arrivati al termine di questa bella lunga serata, come sempre. Tra l'altro la prossima sarà tremenda, bella, tensa, forte.
Intensa,
ma
cioè,
tu ci sei? Non credo
perché ho la cronaca.
Però poi ritorno.
Va bene.
Vediamo un po' che succede.
Vediamo che
sarà
succede.
Una serata e vi annuncio che ci sarà un prepartita. Un ospitone, proprio un ospitone. nel prepartita, collegamento, Skype, eh sì, dopo te lo dico. Un giocatore di grandissimo livello, di grandissimo livello.
Allora, ragazzi, è vero, lo stavo dimenticando.
Sì, te lo stavi dimenticando, sì, sì.
Allora
state
mi libero.
Con noi, state con noi alla prossima settimana, domenica in partenza, partiamo subito col botto, con una presenza...
Cosa daresti per giocatori così
per Inter e Juventus, ci abbiamo, insomma, dobbiamo fare una cosa importante.
Ma dell'Inter o della Juve?
Adesso tu non ci spoiler,
del Parma. Me lo spoileri dopo.
Del Parma. Però poi capito, si intreccia. Ma vabbè, ma è un giocatorone.
Ma qui siamo a giocatorone. Maracanati, ma Maracanà, ragazzi, non è che ci abbiamo
mica pettiniamo le bambole.
Allora, salutiamo e ringraziamo come sempre tutti coloro che ci hanno seguiti. L'appuntamento con Maracanà, quindi con me, Cinzia, ma lui vedete le incursioni anche di Alessandro Santarelli. Lui entra e esce, fa come a casa sua.
Entra, esce, insomma.
No, cioè, no. Io stavo pensando un'altra
mezzanotte,
cosa. Un
mezzanotte,
ragazzi. Triangolo, no?
Sì, posti, no? Allora, ci stanno guardando, ricordatelo sempre. Allora, ecco, salutiamo tutti. Appuntamento con Maracanà e con noi è domani alle ore 13, sempre su TMV Radio. E poi, se andate nella sezione come ascoltarci, scoprirete tutto. Salutiamo gli amici di Canale 21. Di BSO Channel, quindi tutto un bel po', tanti posti, Lazio,
bello, sì.
Lombardia, Piemonte,
Isole Romagna, comprese,
Veneto,
comprese, comprese.
Marche con Radio Tua, Isole comprese, come dice sempre. E quindi scaricate l'applicazione, però, tutti voi che vi ho nominato, perché così ci seguite sempre. Buonanotte, grazie.
Ciao,
a Gabriele,
buonanotte.
A Federico Rossi, come sempre. Ciao. Maracanã.